iniziare, si può cominciare. 19:40. La votazione doppia? A quale ti riferisci? A quale ti riferisci? Sì, esatto, ma a quale. Sì, ha fatto la doppia votazione? Sì, va, no. La votazione segreta, scrutinio segreto. Sì, la bella, quello va bene, abbiamo tutto, sì, sì. Andiamo. Ah, quello sì, ok, quindi due votazioni. Solo quella è brava. E questo qui, scusa, la punto 5, la convenzione. Quindi.
Questa pure voto palese, scusami,
due votazioni, immediatamente. Due votazioni.
Perdona, ma sono stonata.
No, figura. Allora, ce l'hai quell'elenco? Allora, buonasera, non so se sente. Si sente? Perché, ah sì, perfetto. Allora, inizia il Consiglio Comunale, sono le 19:40. Prego il segretario di fare l'appello. Grazie.
Betti.
Sì.
Menicacci. Non c'è. Logli.
Arriva fra qualche minuto.
Galardini.
Sì.
Neri.
Sì.
Nesi.
Nesi assente per motivi di lavoro.
Guazzini.
Arriva fra qua. Ah, cioè, perfetto, presente. È presente.
Lopilato
assente per motivi di lavoro.
Pierucci.
Sì.
Cirè.
Sì.
Gorgeri.
Presente.
Risaliti.
Sì.
Bruni. Fedi.
Presente.
Polvani. Pastorini.
Allora, il consigliere Pastorini per motivi di salute non sarà presente. Dunque, per quanto riguarda gli scrutatori, nomino Gorgeri e Guazzini per la maggioranza e Bruni per le opposizioni. Quindi, poiché il consigliere Pastorini è assente, non verranno trattati i punti 3 e 6 dell'ordine del giorno, rispettivamente un'interpellanza e una mozione presentate dal gruppo consigliare di Sinistra Unita. Quindi, iniziamo dal punto 1, approvazione verbali sedute del 27 novembre 2017, e del 27 dicembre 2017. Iniziamo dal 27 novembre. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto 1, quindi approvato con un'astensione. Apriamo il verbale del 27 dicembre. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno astenuto? Allora approvato all'unanimità. Allora passiamo al punto 2. Prosecuzione della discussione della mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra Unito per Montale, avente oggetto informazioni recentemente pervenute in merito alla perizia relativa al guasto dell'impianto CIS di Montale in data 20 agosto 2017. Pare il consigliere Fedi aveva già parlato della mozione, però c'è stata una variazione, quindi è ritornata variata, no, da voi, quindi illustra, sintetizza di nuovo la mozione con la variazione. Prego. No, una variazione, si riillustra, si fa una sintesi, nel senso che l'altra volta aveva già illustrato ampiamente. Quindi. Sulla mozione, certamente.
Il merito ha fatto affermare il presidente del Comitato di Direttore dell'impianto
cambia un'invita con impegna con quello di al Presidente del Consiglio di fare una lettera di protesta e si fa una leggera modifica anche all'impegno del sindaco in cui si inoltre a dire che si impegna il sindaco a convocare di nuovo commissione di ambiente o giunta, si aggiunge con la presenza del gestore dell'impianto e di ogni altro ente che ritenga opportuno di fare per dare le queste sono le modifiche compatte alla mozione. Penso che possa partire con
la discussione. Sì, sì. No, certo, si è già fatto l'altra volta. Beh.
Allora, innanzitutto voglio fare due precisazioni prima di entrare nel merito della mozione. La prima, che nel ricordato della mozione è riportato che nella relazione è scritto che il fumo e la fuliggine trasportata da un leggero vento sarebbe entrata nella sala quadri. La relazione non parla mai né di leggero vento né di vento e quanto riportato, come ho detto, ho riportato quello che aveva detto l'ingegner Pacitti della Desmos nella convenzione del 27 settembre. È stato un mio errore, ho confuso quanto detto in commissione dall'ingegnere con quanto riportato nella relazione. La seconda si riferisce alla commissione della scorsa settimana, nel corso della quale il sindaco e il dottor Franceschi mi hanno contestato più volte una presunta contraddizione tra quanto da me affermato e riportato nella mozione e quanto riportato in una nota ARPAT pubblicata sul suo sito istituzionale una decina di giorni fa, in quanto mentre io ritenevo che la stanza fosse o apparisse in buono stato, ben chiusa, di conseguenza domandavo al direttore come e soprattutto da dove era entrato quel materiale, mentre ARPAT sul suo sito su ARPAT News scriveva e precisava che non sono state oggetto innanzitutto degli accertamenti le modalità con le quali la fuliggine e il materiale combusto sono entrate all'interno del locale, sebbene il fatto in sé non risulti inverosimile, tenuto conto delle aperture presenti nel locale e queste aperture avrebbero permesso l'ingresso di quel materiale nella stanza. Aperture però che nella precedente relazione, quella ufficiale, il documento ufficiale, e non una semplice nota come questa pubblicata su ARPAT News, quelle aperture venivano declassate e ridotte semplicemente ad una presenza sulla parete esterna di una serranda avvolgibile di scarsa tenuta all'aria, una fessura. La stessa fessura vista dal capogruppo Pastorini, come lo stesso ha detto in commissione. Ne approfitto per ringraziare appunto il capogruppo Pastorini per aver partecipato a quella commissione, portando la sua preziosa testimonianza, malgrado avesse la febbre e stesse male. Continuo. Il mio rilievo sullo stato della stanza era l'introduzione, la premessa alla domanda che volevo fare al direttore e tutto quel periodo si può sintetizzare in tre parole. Io non riesco a capire da dove possa essere entrato quel materiale. Mi dice lei per favore da dove è entrato? Se veramente c'erano queste aperture, invece di rispondere che il materiale ce l'aveva portato lui, doveva indicarmi da dove era entrato, come avevo chiesto. Quando tante volte non si hanno gli argomenti, ci si aggrappa anche alle lame della SOI, si diceva una volta. D'altra parte anche, come sarebbe stato compatibile quel efficiente sistema di condizionamento descritto nella relazione Desmos con le aperture presenti nel locale? A sentire ARPAT, quel coso sembrava una capanna, non un locale, quella stanza. Entrando nel merito della mozione, ricordo che nella relazione è riportato che il fumo e la fuliggine causati dall'incendio esterno all'impianto, penetrati nella sala quadri, sono stati aspirati all'interno dell'armadio di protezione del gruppo OPS causando il cortocircuito e che successivamente alla conclusione dell'emergenza si provvedeva alla raccolta di campioni di fuliggine depositato sul pavimento e la figura 3.1 dell'allegato 4. A pagina 10 della relazione è riportato con la saturazione del locale UPS da parte di fumi di origine esterna e contenenti ingenti quantità di fuligine di particolato da combustione, si è verificato un evento anomalo con conseguenze blocco del sistema UPS. Ma la fuligine cos'è? Per definizione essa è materia nelastra in forma di polvere impalpabile e grassa che si forma nella incompleta combustione dei combustibili. Ogni particella ha un diametro che può variare da 1 a qualche centinaio di micro, quando un micro, ricordo, è la millesima parte di un millimetro. E quella nella foto non si può definire fuligine, quella non è polvere impalpabile, quella è carbonella, è un insieme di brace, foglie e stecchi che non sono nemmeno parenti della fuligine. Leggete bene la mozione, non contiene nessuna contestazione sulla causa del cortocircuito, non abbiamo elementi per contestarlo, probabilmente è stato veramente il fumo entrato nella stanza a causare quel cortocircuito, tecnicamente è possibile. Siamo anche d'accordo con qualche dice ARPAT, può essere verosimile che il cortocircuito sia stato causato dalla fuligine all'interno dell'armadio UPS, anche se qualche dubbio rimane, per esempio perché nella relazione non è presente nessuna foto anche della stanza dei quadri piena di fumo. Il rappresentante della USL, l'ingegner Cipriani, qui disse che era molto perplesso sul fatto che fosse entrata questa fuligine che dopo non è fuligine in quella stanza, anzi ha ripetuto in una nota questo, dice, e chiede anche perché non è stato fatto un esame della conducibilità elettrica di quel materiale. Al contrario, noi contestiamo la presenza nella stanza UPS di quella carbonella, quella della foto spacciata nella relazione come fuligine, ma che di fuligine che non è, è indicata come la causa del cortocircuito. La contestiamo perché, vista la configurazione della stanza, visto che si trova al primo piano di un edificio e si trova a 130-150 metri di distanza dal luogo dell'incendio, visto che non c'era vento e nella stessa relazione, come ho precisato prima, non si parla mai di vento e neanche nella relazione ARPAT, non capiamo come possa essere arrivata in quella stanza, ripeto, vista anche la distanza, non capiamo come possa essere entrata da quella serranda avvolgibile di scarsa tenuta all'aria, come definita nella relazione ufficiale ARPAT, una fessura. Questo lo diciamo noi. La contestiamo soprattutto perché il direttore dell'impianto ha dichiarato, su specifica domanda, come riportiamo nella mozione e come possono testimoniare numerosi presenti, che il materiale raffigurato nella foto non era stato raccolto all'interno del locale, ma raccolto da lui stesso all'esterno, sul luogo dell'incendio, e che tale foto era stata inserita nella relazione per errore. E su questo concordo con lui, perché inserire nella relazione quella foto è stato un grosso errore, ha attratto l'attenzione di tutti, se non ci fosse stata probabilmente nessuno si sarebbe accorto di niente. Da qui probabilmente la richiesta di secretare la mozione con l'intimazione a toglierla dal sito ufficiale del Comune, perché quelle riportate nella relazione erano informazioni confidenziali. La nostra domanda era come e soprattutto da dove quel materiale grossolano era potuto entrare nella stanza quadri. Domanda che in quel contesto, tenendo conto anche di tutte le polemiche che c'erano state pregresse sulla intimazione di ritirare, sulla secretazione della relazione, era una domanda naturale e necessaria per capire come quel materiale avesse potuto entrare in quella stanza. Non era né una domanda, sicuramente una domanda provocatoria, ma una domanda dovuta e facilmente prevedibile. Dalla Durne, nell'ultima lettera inviata al Comune con cui si comunica che non avrebbe partecipato alla commissione del 23 gennaio, scrive che ritiene di dover ampiamente risposto a ogni dubbio alle numerose occasioni, è venuto una volta il 27 settembre, in cui è stata richiesta la nostra presenza e o chiarimenti in ordine al guasto del 20 agosto 2017 per cause, ricordiamo, esterne. Inoltre non aggiungeremmo null'altro rispetto alla relazione Desmos, già in vostro possesso, a cui chiediamo cortesemente di fare riferimento. Mentre in precedenza, il 29 dicembre, aveva scritto che il direttore dell'impianto, rispondendo alla mia domanda, aveva solo ribadito quanto contenuto nella relazione Desmos a cui si rinvia. Anche il sindaco e il dottor Franceschi in commissione hanno detto che ci sono due tesi contrapposte, la nostra e quella della Ladurne, e che la risposta al contenuto della mozione è molto chiara e incontrovertibile. C'è agli atti, c'è una forma scritta, cioè sarebbe stata la relazione. Qualcuno mi dica dov'è questa forma scritta. Non è certo presente nella relazione Desmos a cui la Ladurne chiede di fare riferimento, dove è solo riportato che il fumo e la fuliggine causati dall'incendio esterno all'impianto penetrati nella sala quadri sono stati aspirati all'interno dell'armadio di protezione del gruppo UPS. Nessun accenno, nessuna spiegazione, né come né da dove sia potuta entrare in quella stanza quadri quel fumo e quella fuliggine che secondo loro ha provocato il cortocircuito. Per cui, come possiamo fare riferimento a quella relazione se essa non contiene nemmeno un accenno sulla modalità con cui, non dico la carbonella, ma nemmeno il fumo e quella che loro chiamano fuliggine abbia potuto entrare in quella stanza? Nella relazione non c'è la risposta alla nostra domanda, per cui possiamo dire con sicurezza che la Ladurne non ha risposto. Come poteva arrivare quel materiale, quel vegetale incombusto, nella sala quadri a 130-150 metri da distanza dall'argine, dall'incendio, in presenza solo di una leggera brezza estiva per poi, passando da una fessura, entrare in quella stanza? Ricordo ancora una volta che nella relazione non si parla mai di vento. Ha risposto il direttore dell'impianto: l'ho portata io, non la relazione. Nella relazione c'è solo scritto che il fumo e la fuliggine causati dall'incendio sono penetrati nella sala quadri. Punto. E un po' di fumo e un po' di fuliggine, è possibile sicuramente che siano entrati. Non so se è entrata una quantità tale da saturare la stanza, certamente non è entrato quel materiale presente nella foto. E proprio quella foto, che avrebbe dovuto certificare la presenza nella sala quadri di questo materiale, definito nella perizia fuliggine, ma che fuliggine non è, è stato oggetto di una vivace e lunga discussione nella commissione congiunta del 27 settembre 2017, discussione che si è sviluppata principalmente, se non solo direi, proprio sulla natura e provenienza di questo materiale, in quanto, viste le dimensioni di questi frammenti vegetali, nei commissari sono sorti molti dubbi sulla effettiva provenienza. Abbiamo discusso per 2 o 3 ore su un evento che non era successo e riteniamo che portare all'attenzione dei commissari di tale commissione una relazione peritale che ricostruisce in modo surrettizio le cause del blocco impianto del 20 agosto senza che nessuno dei vari dirigenti di Ladurne e anche di Cisse, aggiungo, presenti, abbia fatto rettifiche o integrazioni su quanto riportato nella relazione, riteniamo che sia stato un comportamento offensivo nei confronti non solo dei commissari ma dell'intero Consiglio Comunale, in quanto le commissioni sono articolazioni dello stesso e anche in mancanza di riguardo nei confronti del pubblico presente. A questo si aggiunge lo scarbo istituzionale di aver respinto l'invito a partecipare alla Commissione Ambiente del 23 gennaio. Per questo chiediamo che il Presidente invii una lettera di protesta per questo comportamento al gestore dell'inceneritore, e questa è la richiesta primaria, e il Sindaco di convocare nuovamente una commissione congiunta invitando nuovamente il gestore e, se lo ritiene opportuno, anche gli enti preposti al controllo dell'impianto. Grazie.
Ma chi vuole intervenire? La consigliera Risaliti, prego.
Quello che...
Arrivederci.
Quello che mi preme ribadire nell'intervento che andrò a fare non è tanto la questione tecnica, perché delle questioni tecniche se ne è occupato ed ha esposto, credo, in maniera molto esauriente il consigliere Fedi, ma conseguentemente a tutte le criticità tecniche e le problematiche tecniche che ha esposto il consigliere Fedi, io vorrei fare una considerazione di tipo politico. Vale a dire, mi chiedo come consigliere, ma soprattutto come cittadino, quanto possiamo fidarci, quanto possiamo pensare di essere garantiti dall'attuale gestore, dalla società La Durner, da un soggetto che si sottrae a quello che è non solo un obbligo istituzionale o comunque non solo un obbligo di rispetto istituzionale quando l'invito viene dal sindaco e viene dal presidente di commissione. Quindi non solo uno sgarbo istituzionale, come diceva il consigliere Fedi, ma direi il fatto che si sottragga a dare le risposte, si sottragga alla presenza, non può che far pensare che probabilmente il comportamento e la gestione che dell'impianto fa la Durner probabilmente non è così garantista del rispetto di tutti i criteri che devono essere rispettati quando si gestisce un impianto che va a impattare sul il territorio e sulla salute dei cittadini. E la questione è politica perché come sindaco e come giunta avrebbe dovuto, come dire, farsi forte nei confronti della La Durner, essere il primo soggetto a occuparsi di queste di fare chiarezza su delle contraddizioni che sono quantomeno rilevate anche da quella che è stata l'intervento, la relazione della Desmos, che mai ha chiarito esattamente come ha fatto quel materiale vegetale che non è fuliggine ma è molto più un corpo di consistenza, come abbia fatto a arrivare in quella stanza, una stanza che avrebbe dovuto tra l'altro avere tutta una serie di requisiti, non essere vulnerabile agli agenti esterni. Qui ritorno alle contraddizioni e forse alla non perfetta gestione, per usare un eufemismo, da parte di La Durner di questo impianto. Perché se si va anche a rileggere quella che è stata la nota dell'ARPAT, l'ARPAT, al di là di affermare che nella sua, diciamo, che non sono stato oggetto degli accertamenti le modalità con le quali la fuliggine immateriale combusto sono entrate all'interno del locale dove sono ubicati gli apparati elettrici, e anche questo direi forse debba essere considerato un fatto grave, quello che ARPAT non si sia preoccupata di andare a individuare effettivamente le cause effettive che hanno portato quel materiale in quella stanza. Un materiale che probabilmente quella foto che è stata inserita e che rende bene l'idea di quello che è il materiale, un materiale composto di origine vegetale che difficilmente da solo arriva al primo piano di un fabbricato, di una palazzina, che sicuramente non vola, che sicuramente non può essere trasportato dal vento, che sicuramente da solo non sale le scale e che quindi qualcuno lì quel materiale, per quale motivo ce l'abbia portato, anche quello resta un mistero, e soprattutto perché ce l'ha portato e chi ce l'ha portato. È evidente che se si legge le dichiarazioni di Fedi, a cui io credo, perché non avrebbe avuto nessun interesse a farle se non quelle di riportare al Consiglio Comunale l'esatta verità di quello che ha sentito, chi l'ha portato, e si sa, è il direttore dell'impianto che lo ha dichiarato nel corso appunto della famosa visita all'inceneritore. Per tornare alle contraddizioni di La Durner e quindi a quanto questa gestione possa essere molto discutibile, basta anche riprendere appunto quella nota di ARPAT dove si dice che sono evidenziate le criticità di quella stanza, tra l'altro dice criticità che erano state vulnerabilità del sistema, che era stato evidenziato anche a seguito di accertamenti effettuati nel corso del 2015. Ora, se era già stato palesato e fatto presente nel corso di un'indagine per gli accertamenti effettuati per l'anomalia dell'estate del 2015, tutti ricordiamo che cosa ha voluto dire, ci sono state forti discussioni e forti prese di posizione anche per quell'evento, a distanza di 2 anni e mezzo, quindi dall'estate del 2015, a distanza di 2 anni, non si è provveduto per esempio a risolvere il problema, la criticità della vulnerabilità agli agenti esterni di quella stanza, così come non si è provveduto per esempio a inserire quel bypass dell'UPS che era stato già indicato come criticità nel 2015. Ora, un'azienda che va a gestire un impianto del genere, che prende l'anno un contratto di un milione di un milione e 100.000 euro l'anno, non riesce a inserire un bypass dell'UPS che magari costa 10 euro. Cioè, dico, ma sindaco, e ritorno alla questione politica, e giunta, dico, ma voi vi siete accontentati delle spiegazioni che sono uscite nella relazione? Cioè, non vi è venuto in mente di approfondire la questione, di capire esattamente che cosa è successo, di capire se la gestione della Ladurner è una gestione che correttamente risponde a quelle che sono le modalità corrette di gestire un impianto del genere, nonostante tutte le varie criticità che in questi anni si sono ripetute? Allora mi viene da chiedere, ma c'è un cerchio magico intorno a questa situazione? C'è anche qui un cerchio magico, non siamo in grado di fare una scelta un po' più coraggiosa, quella di andare verso un'ulteriore indagine, un approfondimento, un poter dire ai cittadini di Montale, state tranquilli perché quello che c'è scritto nella relazione l'abbiamo davvero certificato, cioè abbiamo fatto un approfondimento di indagine, non abbiamo dato per accolto il fatto che quello che è stato trovato dentro, boh, da qualche parte sarà arrivato. Cioè, ma voi credete davvero che un combusto di quel genere, un materiale vegetale di quel genere sia stato portato lì dalle ali di qualcuno? Cioè, io veramente credo che si sia in una situazione di omertà che in qualche modo deve essere scardinata. E qui credo che quello maggiormente responsabile di questa situazione di omertà non può essere che il sindaco. Non solo perché è il sindaco del territorio su cui l'impianto insiste, perché ha la delega all'ambiente. Io credo davvero che come minimo, un'ulteriore indagine che possa accertare le esatte cause, un'ulteriore indagine che porti qui Ladurner, cioè Ladurner, ma perché si deve nascondere? Ma fa scrivere dall'avvocato alla richiesta presentata, già la nostra mozione è stata presentata a dicembre, lei sindaco ha scritto, come ci ha detto anche nel Consiglio Comunale del 27, ha scritto il giorno 20 a Ladurner. Al 27 non aveva risposta. Ci sono stati dei casi in cui, altri casi magari dove si è attivato e nel giro di 2 giorni magari ci ha avuto la risposta anche per Santo Stefano, giorno di festa. Per questo che ha un impatto così importante sui territori e sulla salute, al 27 ancora non avevamo una risposta, che è arrivata al 29 da parte dell'avvocato, il quale nulla dice, perché si chiedeva solo l'hai detta o non l'hai detta? Si rifà semplicemente alla relazione della Desmos, ma nessuno gli aveva chiesto quello. Si viene invitato alla commissione ambiente, viene invitato dal presidente della commissione, che quindi parla al nome di tutto il consiglio, e la Ladurner non si presenta ribadendo che quello che ha scritto la relazione vale. Cioè, secondo lei non è un sottrarsi ai doveri e agli obblighi di dare delle risposte, di chiarire una questione che ancora oggi non è chiarita? Attendo gli interventi del sindaco, grazie.
Altri interventi? Consigliere Ascire.
Grazie Presidente. Spesse volte in quest'Aula si è fatto riferimento anche a definizioni corrette provenienti da dizionari, emeriti o meno. La parola omertà significa copertura in condotte delittuose, quindi cioè anche solo farne riferimento rispetto un esercizio piuttosto che un altro mi sembra quantomeno, almeno a mio avviso, grave, perché cioè, è come andare ad accusare il fatto che ci possa essere una associazione che vada a coprire determinate questioni a discapito della salute dei cittadini. A pro della salute dei cittadini e a copertura della, diciamo, della regolarità delle funzioni sia del gestore che degli enti preposti, che poi sono quelli che erano presenti durante la commissione del 27 di settembre, nella quale ci trovavamo qui a discutere e della relazione, ma nello specifico anche dell'evento che si ebbe a verificarsi lo scorso 20 agosto, ARPAT fu chiara, fu molto chiara sul fatto e che era verosimile il fatto che potesse essere accaduta quanto prescritto poi nella relazione, che comunque era da considerarsi vero che non ci fosse stata una dispersione all'interno dell'atmosfera di agenti inquinanti che avrebbero portato in quel caso specifico discusso pericolosità per appunto la cittadinanza, cosa che è stata ribadita all'interno della relazione presentata poi mi pare a metà novembre e poi anche in una news uscita da ARPAT, che comunque viene da un ente ufficiale, sebbene non diciamo con la stessa forza giuridica di una relazione presentata per un determinato caso, la quale va a ribadire quanto scritto nella propria relazione. Niente da dire sul fatto che sulla vulnerabilità dello spazio, che anche all'interno della relazione viene citata come ci sarà la necessità all'interno della prossima AIA, dell'AIA di prossima emissione, che ci siano delle prescrizioni molto più stringenti per quanto riguarda la questione scusatemi, per quanto riguarda la gestione di quella specifica stanza. Però ritornando alla mozione, ritornando anche a quanto discusso all'interno della commissione dello scorso 23 gennaio, mi pare, la nostra posizione è netta e è pari a quella che fu appunto portata avanti dal sindaco in commissione. Per quanto riguarda la discussione dell'evento e di altro, c'è stata la commissione del 27 di settembre, non mi ricordo se fosse settembre o ottobre, comunque dello scorso autunno, e su quello si è discusso per quanto riguarda l'evento accaduto lo scorso 20 di agosto. Detto questo, non si reputa necessario richiamare un'altra volta sullo stesso argomento, rifare una commissione per lo più congiunta, perché se effettivamente si va a reputare che ci siano delle questioni da dirimere, si pensa che non sia la commissione né tantomeno il consiglio comunale che debba farlo, appunto. Quindi questo era, per poi rifarò la dichiarazione di voto dopo, per in modo tale che se qualcun altro del mio gruppo, il sindaco, vorrà intervenire lo possa fare. Però anticipo che appunto il voto sarà contrario, così come lo è stato insomma ribadito durante la commissione.
Ulteriori interventi? Sindaco, prego.
Intanto buonasera a tutti, ma io riparto da quell'affermazione, direi grave anche, udita ora poco fa e espressa dalla capogruppo Gianna Risaliti. Come ha detto giustamente la capogruppo Scirè, omertà è una parola forte, omertà vuol dire coprire qualcosa. E allora io mi chiedo davvero il comportamento omertoso. Noi già dopo i fatti, una volta che l'ARPAT aveva fatto le sue indagini dell'accaduto e aveva verificato, è stata convocata una commissione congiunta alla presenza degli organi preposti al controllo, alla verifica, alle prescrizioni. Ricordiamoci che questi impianti che sono guardati dall'ARPAT, curati, e tutte le volte fa delle prescrizioni, e ora in questo momento c'è il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. Io non mi sento affatto omertoso, quando ci sono degli organi preposti che sono chiamati a dare risposte puntuali su quella che è l'efficienza di un impianto come l'impianto nostro termovalorizzatore, il sindaco e tutte le istituzioni si devono rifare agli organi preposti a questa funzione. Ho convocato la commissione dopo che ci fu rinviata al consiglio successivo, ho convocato una commissione, siccome erano arrivate le risposte da parte di Ladurne in riferimento alla richiesta della mozione presentata in data 20 dal consigliere Fede Polvani e dal gruppo del centrodestra, inviando puntualmente sia le risposte e sollecitandolo alla turne a venire. Ho prodotto gli atti con la quale il sindaco e il presidente di commissione hanno invitato la turne e Cisa ad essere presenti alla commissione del 27, se non vado errato. E in quella commissione è emerso, senza nulla confutare né a Tizio né a Caio la tesi che uno ritiene di portare, che c'erano le non conformi una tesi da un'altra. Questa è la mia impressione, visto quello che ha scritto la Ladurne. L'ARPAT, da quell'articolo sul giornale, come giustamente riportava il consigliere Fedi, ha espresso valutazioni, ha parlato di verosimile rispetto alla possibilità che fuligine sia stata la causa del blocco, del blackout. Quello che riporta in una news del 18, il 18 gennaio. Mi dispiace ascoltare davvero parole forti così. Poi avrò modo di constatare puntualmente in quello che risulta dalla verifica agli atti. Però detto questo, poi ognuno risponderà delle azioni che fa. Di sicuro il comportamento omertoso da parte mia, da parte della maggioranza, da parte di tutti non c'è stato, perché puntualmente abbiamo chiamato a intervenire i proposti che devono intervenire in questi casi. Mi ritrovo nelle valutazioni espresse dalla consigliera, dalla capogruppo Federica Scirè, e poi mi riservo di riintervenire nella seconda.
Altri interventi in questo primo giro? Allora il relatore ha diritto alla replica.
Mi sembra che io parlo di una cosa, la consigliera capogruppo Scirè risponde un'altra. Io l'ho detto anche, nella mozione non c'è nessuna contestazione sulle modalità di come si è attivato il cortocircuito. Non li conosciamo, non lo sappiamo, prendiamo atto che è successo il cortocircuito e ci dicono che è stato colpa del fumo e della fuligine. Quello che è certo che non è stata quella fuligine fotografata nell'impianto, perché quella non è fuligine, quella è materiale che è stato preso sull'argine, l'ha detto il capoimpianto, non può essere quella fuligine, la fuligine è tutta un'altra cosa, è tutto. Poi, come è successo, io non ho gli elementi né per contestarlo né per approvarlo. Non lo so, prendo atto di quello che mi dicono. Io so che quella che non è stata la causa, perché quella lì è tutta un'altra cosa rispetto alla fuligine. Su questo punto, d'altra parte, mi dispiace una cosa, mi dispiace che l'impianto di Via Topaci sia tornata quell'enclave in cui nessuno... all'interno del comune di Montale, dove il comune di Montale ha rinunciato a fare la sua azione amministrativa, ed è una repubblica a sé, CIS e la Turner fanno e disfanno e tutto va bene a tutti, va bene. Quando ci siamo stati noi si è cercato un po' di mettere al freno, lo dimostra il fatto, paradossalmente, che tornando a un episodio di qualche anno fa, la lettera con cui hanno chiesto a Monte dei Paschi di rinegoziare il mutuo è partita il giorno dopo che sono state chiuse le elezioni. Era pronta da prima, ma sapevano in ogni si sarebbe fatta fare, hanno aspettato le elezioni. Il giorno dopo è datata, questo per dire, almeno noi si è cercato di tenerli a freno. Poi, appena è cambiato, è tornata quell'enclave in cui all'interno del comune di Montale, che è tutta un'altra amministrazione su cui il comune, alcune amministrazioni, non esercita nessun potere, ha rinunciato a esercitarci nessun potere. Grazie.
Per il secondo giro ci sono interventi. Consigliere Saliti.
Allora vorrei ulteriormente chiarire quello che forse non ho chiarito nel mio intervento precedente. Allora, nessuno contesta le azioni che il sindaco ha compiuto, perché comunque la lettera, la richiesta il 20 di dicembre l'ha mandata, la commissione è stata convocata, il soggetto, la Durner, è stato invitato alla commissione, per cui da un punto di vista di formale sono stati rispettati tutte quelle che erano gli atti che dovevano essere compiuti, e di questo si ringrazia il sindaco. Quello che però contesto è che sindaco e giunta si siano accontentati di fare gli atti formali e non siano andati a approfondire le questioni nonostante le contraddizioni evidenti. Mi chiedo anche per quale motivo la capogruppo Scirè dice che le questioni da dirimere non sono da commissione o da consiglio. E chi altro, quale altro organo deve preoccuparsi e occuparsi di arrivare alla verità o maggiore chiarezza su quello che è accaduto? Perché Fedi, e credo che nel secondo intervento l'ha ulteriormente ribadito, e la mozione non mette in discussione la causa, diciamo, che è stata riconosciuta come quella che ha prodotto il guasto, la fuliggine, va bene? Quello che viene messo in discussione, e da cui poi consegue tutta un'altra serie di considerazioni, è per quale motivo c'è un monticello, chiamatelo come vi pare, di materiale vegetale che nulla ha a che vedere con la fuliggine, per quale motivo è in quella stanza? Chi ce l'ha portato? E va bene, sì, per quello è stato dichiarato da Fedi, si sa chi ce l'ha portato, ma per quale motivo ce l'ha portato? Cosa voleva indicare? Cosa voleva, se non ha nessun, perché non può essere andato lì da solo né può essere volato, ci si chiede a che pro è stata portata lì quel materiale? Per sviare un'indagine? Boh? Per far credere una cosa anziché un'altra? È questo che il comportamento e le richieste del sindaco non si può accontentare di aver eseguito esattamente il compitino. Non può accontentarsi di aver mandato la richiesta, però io l'ho chiesto, però se non mi rispondono. Vabbè, sindaco, e se non le rispondono lei avrà gli strumenti per convocarli nuovamente, per chiedere, per approfondire, per capire che cosa è successo. Perché altrimenti è un accontentarsi di una spiegazione che sì, comunque c'è più o meno ci può stare. Ma se ci può stare la spiegazione che la causa sia la fuliggine entrata, eccetera, eccetera, e no, non è stata data ancora una spiegazione non solo verosimile, ma neanche plausibile, di come e perché è stato portato quel materiale vegetale in quella stanza. Che poi la Durner, come ho detto prima, insomma, gli viene dato le prescrizioni dall'ARPAT e la Durner le esegue, ma insomma, se dal 2015 non è riuscita a riparare e a mettere in sicurezza, anziché continuare ad essere vulnerabile agli agenti esterni, no, c'è ancora l'assenza dei bypass, se in 2 anni non è riuscito neanche a fare questo, insomma, non mi pare che sia un soggetto che immediatamente fa fronte a quelle che sono le indicazioni che emergono a seguito degli accertamenti. Quindi questo, di conseguenza, se non si riesce a avere certezze sui comportamenti, è evidente che si può mettere in discussione tutto quello che ci viene raccontato dalla Durner. E siccome, torna a dire, la Durner è a gestire un impianto dell'importanza che sappiamo, un impianto che tra l'altro lavorerà sempre di più da qui ai prossimi anni, sarà un impianto che accoglierà quantità di rifiuti da tutti i comuni del lato Toscana Centro, e quindi immagino che la necessità di essere ulteriormente sempre più monitorato e sempre più ricontrollato e sempre più un interesse, un intervento da parte del sindaco del territorio perché tutti i criteri di sicurezza debbano essere rispettati, io immagino che da qui si deve partire per far chiarezza con la Durner e richiamarla a rispondere a quelli che sono i criteri che devono essere rispettati, che non ha rispettato né da un punto di vista formale con le mancanze di rispetto istituzionale di cui abbiamo già detto abbondantemente negli interventi, né tantomeno da un punto di vista sostanziale, perché ancora qualcuno ci deve dire come ha fatto quel materiale a entrare in quella stanza.
Ci sono altri interventi? Assessore Logli.
Io chiedo di intervenire in base all'articolo 66 del regolamento per fatto personale.
Allora, 5 minuti di tempo.
Sì. Io intervengo solamente per chiedere al capogruppo Risaliti di circostanziare le accuse di omertà che ha citato nel suo intervento, e anche di chiarire il fatto se queste accuse di omertà riguardano anche gli altri soggetti preposti, oltre al sindaco e alla giunta.
Allora, la consigliera Risaliti ha 5 minuti di tempo per chiarire.
Molto semplice. Il mio riferimento a un comportamento omertoso si riferisce esclusivamente al fatto che ad oggi non c'è stata data nessuna spiegazione in merito a quello che era stato più volte richiesto in relazione, e che io ho evidenziato, che nessuno ha dato e ha chiesto spiegazioni su come quel materiale composto di origine vegetale che non è fuliggine è entrato in quella stanza. Questo è il mio riferimento.
Allora continuiamo la discussione. Dunque, per quanto riguarda il secondo giro, altri interventi? Se non ci sono, il relatore ha diritto alle conclusioni e poi si passa alla dichiarazione di voto.
Semplicemente per ricordare anche che la Durner non è nuova a tante volte nelle relazioni, e tante volte fa qualche scivolone. Ad esempio, a fine 2015 ha presentato una richiesta di modifica non sostanziale all'AIA, avente come oggetto inserimento dell'attività R1 all'attività attualmente autorizzata di smaltimento di 10, cioè il riconoscimento dell'impianto come impianto a recupero energetico. E il nostro gruppo ha portato all'attenzione della conferenza di servizi luglio 2016, preposta a esaminare quella richiesta, alcune osservazioni con le quali abbiamo dimostrato che il valore medio del potere calorifico dei rifiuti indicato nella relazione presentata dalla Durner non era corretto, ma inferiore rispetto a quello realmente in possesso dei rifiuti trattati nell'impianto e che i valori indicati dal gestore in quella relazione erano solo funzionali a ottenere il riconoscimento della qualifica R1 dell'impianto. Quella richiesta è ancora ferma e sarà sottoposta ora alla valutazione di impianto ambientale, in quanto, come scriveva la Regione alla Ladurne il 15/11/2016, chiedendo ulteriori integrazioni, la Regione, in fase istruttoria, aveva rilevato alcune incongruenze fra i valori del potere calorifico dei rifiuti utilizzato dalla Ladurne per il calcolo dell'efficienza energetica dell'impianto e i valori emersi in istruttoria. A valori emersi in istruttoria erano emersi grazie alle nostre osservazioni. Questo perché, per spiegare in due, l'efficienza energetica è data dal rapporto fra l'energia prodotta e l'energia immessa nell'impianto, dove l'energia prodotta è l'energia elettrica prodotta, mentre quella immessa è l'energia dei rifiuti calcolata moltiplicando il peso dei rifiuti immesso per il suo potere calorifico. Questa energia dai rifiuti, essendo al denominatore del rapporto, più bassa risulta e più alto il rendimento energetico dell'impianto, da qui la necessità di far apparire più basso possibile il potere calorifico dei rifiuti. Addirittura c'era nella linea, avevamo preso come riferimento per validare i loro calcoli il potere calorifico dei rifiuti immessi in un mese del 2014, mi sembra febbraio 2014, nella linea 1. Diveniva una media di circa 10-11, che era inferiore alla media di ciascuno dei rifiuti immessi in quella linea. Ora, che c'è verso che una media sia inferiore al valore di due numeri che vanno a formare quella media, a meno che non sia un nuovo teorema matematico, non credo proprio che ci sia problema. Poi, l'ho detto anche in commissione, come non dimenticare il settembre 2015, quando si ebbero valori anomali delle emissioni, valori anomali erano, ma non emissioni inquinanti, se ricordate bene, si era sporcata la somma del campionatore a Mesa, non era successo niente, ma il gestore, nella frenesia di ripartire, perché a loro interessa altro di ripartire quando sono fermi, aveva già individuato la causa di quelle emissioni superiore alla media, e ripeto, non c'erano state. Infatti scriveva, dando la colpa a una partita di carbone attivo, che quella non manca mai, la colpa è sempre il carbone attivo, che una volta esaurito questo carbone attivo, cioè quello usato in precedenza, i valori delle diossine sono rientrati su valori consoni al normale funzionamento della linea e che il decremento della linea della diossina rilevata nell'ultima quindicina di agosto non può che essere causata dall'introduzione di un carbone attivo efficace nella rimozione delle diossine. Il tutto quando non era successo niente, ma l'importante era ripartire, bastava trovare un capro espiatorio. È preoccupante pensare che questi saranno i conduttori dell'impianto per i prossimi minimo 4-5 anni. Grazie.
Passiamo quindi alla dichiarazione di voto, iniziando dal centrodestra.
La mozione è favorevole.
Centrosinistra.
Il voto è circostanziato alla discussione fatta sull'impegnativa, sulla quale io sono intervenuta, è contrario, per i motivi già spiegati nell'intervento precedente.
Metto quindi in votazione il punto 2 dell'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio non approva con 4 voti favorevoli e 10 contrari. Passiamo quindi, allora il punto 3 non si discute perché è interpellanza di Sinistra Unita, passiamo quindi al punto 4, Commissione elettorale comunale, sostituzione membro supplente. Allora, la Commissione fu costituita nel 2014 e tra i componenti supplenti c'era la signora Lara Bilenchi che si è dimessa poi dal Consiglio comunale. Prego? Va bene, allora la consigliere Saliti e Bruni lasciano la seduta, sì, prego. Dicevo, la signora Lara Bilenchi faceva parte dei componenti supplenti della commissione. Io ho interpellato il consigliere Pastorini che ha preso il suo posto e lui è disponibile eventualmente a ricoprire questo incarico, e quindi però la votazione deve essere segreta. Quindi facciamo una votazione per consigliare di prendere la scheda e di fare una votazione per eleggere quindi il componente supplente della commissione elettorale.
Scusi Presidente, se siamo tutti d'accordo si può fare calzare.
Come volete, è previsto segreto il voto, cioè se facciamo le cose in regola, escluso il sindaco che non vota, quindi non si può fare il voto palese da regolamento e quindi si vota. È una cosa che si fa. Allora si sostituisce. Facciamo Polvani che sostituisce Bruni. Allora, Polvani sostituisce la consigliera Bruni. No, il sindaco non vota. Allora, i consiglieri, i discutatori. Allora, lo spoglio è Pastorini, prego. Pastorini. Quindi viene eletto il consigliere Pastorini con 11 schede valide. Perfetto. Allora, passiamo ora al punto 5, che è l'ultimo punto. Ah, c'è da votare, scusate, anche l'immediata eseguibilità di questo atto. Sì. Consiglieri, c'è da votare l'eseguibilità dell'atto, per cortesia, grazie. Quindi c'è da fare due votazioni, giusto? Quindi per confermare, dobbiamo votare la conferma della votazione e poi l'immediata eseguibilità. Quindi votiamo la conferma per l'elezione di Pastorini, favorevoli, contrari, astenuti, nessuno, e l'immediata eseguibilità dell'atto, favorevoli, contrari, astenuti, quindi all'unanimità. Si discute ora il punto 5, convenzione per la gestione coordinata del servizio soggiorni estivi per anziani e adulti disabili tra i comuni di Quarrata, Agliano e Montale. Approvazione. Illustra l'assessore Neri.
Andava? Sì, andava. Va. Buonasera a tutti. Questa è una convenzione che... diciamo, in questa convenzione il comune capofila è Quarrata e è per l'associazione dei servizi, diciamo, si fa in forma associata per il servizio dei soggiorni estivi. Sono i tre comuni, Quarrata, Agliano e Montale. E questi sono per questa diciamo, convenzione andrà dagli anni 2018 al 2021. Viene fatta questa per ottimizzare le risorse a livello economico e umano, uniformare anche le prestazioni per questi servizi da offrire ai cittadini. Ogni comune chiaramente dovrà fare un'adeguata pubblicità per quanto riguarda, che c'è? Per quanto riguarda questi soggiorni estivi sono per le persone anziane che vanno oltre i 60 anni e le persone adulte disabili. Il comune, gli ho già detto prima, il capofila è il comune di Quarrata, che poi procederà a fare, predispone, stipula e mette in atto e sottoscrive anche il contratto e l'affidamento del servizio anche per i comuni, per gli altri comuni. Per quanto riguarda questa convenzione è stata naturalmente fatta sotto forma di delibera di consiglio, perché Quarrata ha ritenuto di approvarla con la delibera di consiglio, pertanto anche gli altri comuni provvedono a questo atto di delibera.
Ci sono interventi su questo? Consigliere Polvani?
Niente, come componente della commissione concordo pienamente quanto detto dall'assessore Neri, perché anche nella commissione ha spiegato benissimo il testo della convenzione che viene firmata. Ormai questa è una convenzione che va avanti da diversi anni e sempre nella solita forma, perciò era solo per questo. Grazie.
Ulteriori interventi? Allora passiamo alla dichiarazione di voto, centrodestra.
Favorevole.
Centrosinistra.
Favorevole.
Allora passiamo alla votazione del punto 5 dell'ordine del giorno. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Quindi si approva all'unanimità e passiamo anche ad approvare l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli. Contrari. Astenuti. L'atto è immediatamente eseguibile all'unanimità. Il Consiglio Comunale termina qui. Sono le ore 20:40. Buonasera a tutti.